Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Sono 1.305 i progetti per completarli, servono oltre 247 milioni. Interventi in ritardo sulla spesa dei fondi comunitari e per i quali si cerca una soluzione che potrebbe essere in una norma della finanziaria bis, la quale, recuperando un articolo dell'ultima legge di stabilità nazionale, allunga i tempi e assegna le risorse. Enti e soggetti beneficiari dei finanziamenti comunitari sono la Regione, i Comuni, le ex province, ma anche le scuole, le ASP, gli istituti di ricerca e le aziende. Addio a Sviluppo Italia Sicilia. L'assemblea dei soci della partecipata ha deliberato la messa in liquidazione della società, nominando Carmelina Volpe, già presidente del consiglio di amministrazione, commissario liquidatore. Inutili tutti gli appelli politici di ieri e oggi e tutte le battaglie sindacali delle scorse settimane. La giunta di governo non si è occupata della vicenda, lasciando campo libero all'assemblea dei soci che ieri pomeriggio ha proceduto con l'atto di messa in liquidazione. Regionali, trattenuta del 2,50% su TFR illegittima, al via i ricorsi. In Sicilia, fa sapere il sindacato Cobas e Codir, nonostante queste sentenze, l'amministrazione regionale continua illegittimamente e inopinatamente a trattenere al personale in regime di TFR il prelievo del 2,50%. Andiamo al caso Loris. Veronica Panarello sarà sottoposta ad una risonanza magnetica alla testa per verificare le sue condizioni neuroradiologiche, morfologiche e funzionali in una clinica di Catania. Lo hanno disposto i periti del GUP di Ragusa, davanti al quale si celebra il processo su richiesta degli esperti della difesa per completare la perizia psichiatrica. Il GUP Andrea Raele ha concesso una proroga di altri 25 giorni agli esperti, che dovranno depositare le loro conclusioni entro il 15 maggio. La prossima udienza del processo, fissata per l'11 maggio, sarà rinviata a data da destinarsi. La vicenda della casa del commissario Montalbano sul presunto abuso edilizio che riguarda il terrazzo dell'abitazione interviene Pietro Di Quattro, proprietario della casa. Le Iene, afferma Di Quattro, partono da un presupposto reale ma arrivano a conclusioni sbagliate. Nel 1992 la Capitaneria di Porto ha riscontrato che sul demanio marittimo insisteva il mio terrazzo, così ne ha ordinato la demolizione. Io ho proposto ricorso. E c'è stato un processo dinanzi al giudice monocratico di Comiso. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto, poiché ho dimostrato che nel 1925 mio nonno aveva comprato dallo Stato quella porzione di demanio marittimo dove oggi insiste il terrazzo. È una cosa strumentale finalizzata ad altre logiche, non certo alla tutela del territorio, aggiunge Di Quattro. La casa merita di essere vincolata perché è diventato il set di un prodotto esportato dalla Sicilia, ma deve essere vincolata dalla soprintendenza solo dopo aver dimostrato che è perfettamente in regola sotto tutti gli aspetti. Quattro extracomunitari sono stati arrestati dalla Guardia di Firenze in seguito ad una rissa scoppiata all'interno del Cara di Mineo, il centro di accoglienza per richiedenti asilo in provincia di Catania. Si tratta di un 25enne, un 22enne e due 21enni, tutti nigeriani. I quattro, domenica mattina, insieme ad altri connazionali, hanno dato vita ad una violenta litigata nell'area antistante la mensa. A scatenare la rissa sarebbero stati motivi connessi all'approvvigionamento di alcuni generi alimentari. Nel corso della lite, alcuni migranti hanno utilizzato bastoni, mazze, chiodate e una lama da cucina, provocando una lieve ferita da taglio ad un braccio di uno degli arrestati, che è stato poi giudicato guaribile in 8 giorni. Non si attenua la crisi finanziaria che blocca l'attività amministrativa del libero consorzio comunale di Siracusa. La mancanza di sufficienti trasferimenti di risorse economiche da parte della regione siciliana sta colpendo duramente non solo i cittadini, privati di servizi essenziali come la sicurezza sulle strade provinciali e negli edifici scolastici di istruzione superiore, l'assistenza agli studenti diversamente abili, ma sta mortificando il personale che non ha più la sicurezza di percepire lo stipendio. La protesta di ieri dei dipendenti con quelli della società partecipata Siracusa Risorse ha paralizzato la sede di Via Malta, lasciando presagire una nuova settimana calda per l'ente. Il commissario Lutri, oltre a cercare di risolvere con la regione il problema della mancanza di risorse, ha fatto leva sulla banca tesoreria per accreditare lo stipendio di dicembre ai lavoratori della partecipata. E intanto ha convocato ancora una volta i rappresentanti sindacali, confederali e provinciali per domani, mercoledì 6 aprile, alle ore 9.30, nella Sala dei Comuni di Via Roma. Argomento dell'incontro: come affrontare e risolvere l'emergenza finanziaria dell'ente senza farne pagare le conseguenze ai dipendenti. Controlli a tappeto sull'uso del casco sono stati effettuati in tutto il territorio della provincia di Siracusa da parte dei carabinieri. Sono state oltre 50 le pattuglie impiegate nel servizio, nel corso del quale sono stati controllati 150 motociclisti, di cui 32 sono stati trovati alla guida del proprio ciclomotore o motociclo senza aver indossato il casco. Da qui la multa e il sequestro del mezzo. Incidente mortale ieri intorno alle ore 14 nel quartiere Sacro Cuore a Modica. A perdere la vita un'insegnante elementare modicana, Rosaria Bravo, di 58 anni, era alla guida di una Peugeot 107 e proveniva da Viale Fabrizio, quando ha imboccato via Silla, dalla quale sopraggiungeva una Kia Sportage condotta da SP 47 anni, che l'ha centrata violentemente sulla fiancata destra. La Peugeot, alla fine della corsa impazzita, si è adagiata sulla parte sinistra, mentre l'altro veicolo ha compiuto un paio di giri su se stesso e poi ha impattato con violenza contro una Ford che era ferma allo stop. Scattati i soccorsi sul posto, è immediatamente intervenuto un infermiere professionale che abita in zona e che con altri testimoni ha tirato fuori il corpo esamine della donna, adagiandolo al suolo e iniziando le operazioni di assistenza sanitaria. Nel frattempo sono intervenute due ambulanze medicalizzate del 118, due pattuglie della locale polizia e vigili del fuoco. Le condizioni della Bravo sono apparse subito gravissime. I sanitari si sono prodigati per oltre un'ora sui luoghi per rianimare la poveretta, ma alla fine hanno dovuto desistere. Il conducente della Kia è stato colto da malore e trasportato al pronto soccorso, mentre l'autista della Ford, pur se visibilmente scioccato, non ha avuto bisogno di cure. E adesso ci colleghiamo con Ragusa, dove c'è la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro.
Il cappellano del nosocomio ragusano Paterno Arezzo, Don Salvatore Giaquinta, informa i pazienti, gli assistenti, i visitatori, il personale medico ed infermieristico che, oltre alla Santa Messa domenicale e festiva, avente luogo nella cappella al piano terra dell'ospedale, verranno celebrate quotidianamente alle 16.30 messe nelle varie unità operative. Questo il calendario: lunedì cardiologia, martedì pediatria, mercoledì ostetricia, giovedì psichiatria, venerdì hospice, sabato oncologia. Don Salvatore Giaquinta, inoltre, per chi lo desiderasse, sarà a disposizione per le confessioni o eventuali colloqui. È tutto, a te la linea, Pippo.
Sì, grazie Giovanna, chiudiamo il collegamento. E adesso parliamo di Rosolini. Domenica scorsa, come si sa, in occasione delle manifestazioni previste per celebrare San Giuseppe, santo patrono del nostro comune, dopo la messa e la benedizione dei carri allegorici si è svolta la tradizionale sfilata folcloristica di carri siciliani e calessini artisticamente addobbati. Evento che ormai fa parte della tradizione locale e che è molto sentito nella nostra zona a sud della provincia di Siracusa, al punto da attirare ogni anno circa 5.000 persone ed oltre 100 partecipanti alla sfilata. Anche quest'anno, sulla scorta dell'esperienza maturata nelle scorse edizioni, è stato organizzato un corposo servizio di ordine e sicurezza pubblica gestito dai carabinieri della locale stazione con l'ausilio del comune di Rosolini, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei festeggiamenti e garantire alla cittadinanza di goderne, quindi senza pericoli. D'intesa con il Comune sono state predisposte opportune ordinanze finalizzate non solo alla regolamentazione del traffico veicolare, ma soprattutto al divieto di utilizzo di frustini o qualsiasi strumento che potesse arrecare maltrattamento agli animali, oltre soprattutto al divieto di condurre i cavalli al galoppo. Infatti, al fine di scongiurare la possibilità che si realizzassero delle vere e proprie gare fra i partecipanti con potenziali pericoli per i fantini, per i cavalli e per il pubblico, il servizio è stato organizzato in modo che i partecipanti sfilassero singolarmente, diffidando preventivamente gli stessi ad ottemperare a quanto previsto dalle citate ordinanze sindacali. Purtroppo, nel corso della manifestazione, nel lungo rettilineo previsto come percorso per i calessi, numerosi cavalli hanno assunto andature sostenute, procedendo ben più forte del previsto passo al trotto. Pertanto, le condotte di numerosi fantini sono al vaglio adesso dei carabinieri della locale stazione al fine di verificare la conformità del loro comportamento alle ordinanze comunali che regolamentavano quindi lo svolgimento della manifestazione che, grazie all'impegno dei militari dell'arma e dei volontari della Protezione Civile, non ha registrato incidenti di sorta. Nel corso della mattinata di sabato 2 aprile a Rosolini, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Rubera Antonio, classe 1980, già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. I carabinieri impegnati nel quotidiano servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi dell'abitazione dell'arrestato, negli ultimi giorni avevano notato uno strano viavai di persone. Pertanto, nella prima mattinata è stato organizzato un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, espletato altresì con il supporto di personale in abiti civili, nel corso del quale si è proceduto a perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo. Avuto accesso in casa, Rubera ha immediatamente consegnato ai carabinieri 9 flaconi di metadone regolarmente prescrittigli. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 7 flaconi da 20 mg ciascuno della medesima sostanza riposti su una mensola all'ingresso dell'abitazione di cui l'uomo non era legittimato alla detenzione e di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza. L'arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Rosolini, molto probabile di origine dolosa l'incendio che ieri sera intorno alle ore 23 è divampato in via Sant'Alessandra su un furgone cassonato Fiat Iveco Daily. Il mezzo era parcheggiato sotto una tettoia metallica all'interno di un'area privata recintata. Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore del veicolo, la pensilina metallica e danneggiato alcune pedane e imballaggi di plastica addossati al muro di confine di proprietà di un'altra ditta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto. Si infiamma la campagna elettorale a Noto. Il consigliere uscente di sviluppo e territorio Michele Amadio conferma il sostegno all'uscente Bonfanti. Servono, afferma Amadio, altri 5 anni per completare il programma di Corrado Bonfanti, sicuramente il miglior sindaco che Noto ha espresso nell'ultimo quarto di secolo. Il nostro movimento continuerà a sostenere Bonfanti nel segno della coerenza e per rispettare un percorso cominciato 5 anni fa. Il sindaco uscente ha dato lustro ad una città che era sfiorita. oggi noto e al centro di grande attrazione turistica, anche per una serie di eventi collaterali che si fondono con il patrimonio barocco. Michela Amaddio dà una stoccata al candidato a sindaco Salvatore Veneziano. Il candidato della destra è circondato da un gruppo di predatori che non hanno il benché minimo interesse a migliorare servizi e vivibilità di Noto. Non riesco a capire il motivo di così tanto attivismo dell'ex assessore provinciale di Rosolini, Tino Di Rosolini, per Veneziano. E mi chiedo qual è stato il suo apporto in questi anni fra lui e il territorio di Noto. Credo che la truppa di Veneziano non è omogenea e rischia di portare la città indietro di 1000 anni luce. Non credo che i netini abbocchino a false promesse o a lusinghe che nulla ha a che fare con la realtà. Al via i bandi di concorso per partecipare alla 16ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera che si svolgerà a Marzamemi dal 25 al 31 luglio 2016. La direzione artistica del Festival è firmata dal regista Nello Correale. La vice direzione è opera dello storico del cinema Sebastiano Gesù. L'organizzazione, nata dal connubio tra il Centro Commerciale Naturale Marzamemi e l'Associazione Cinecircolo Città di Cinema di Frontiera, è al lavoro per la realizzazione della prossima manifestazione che, ancora una volta, sarà sostenuta dal Comune di Pachino, dall'Assessorato Regionale al Turismo e dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino. Rosolini prosegue l'opera di ammodernamento e riqualificazione urbana del comune da parte dell'amministrazione comunale, lavori finalizzati al miglioramento della viabilità urbana in tutti i suoi aspetti. È stata completata in questi giorni l'installazione di nuovi totem per la segnaletica stradale e turistica. Nuovi, moderni e soprattutto funzionali i pannelli segnaletici installati nei punti nevralgici del centro urbano a partire dalle zone periferiche fino al cuore della città. Le nuove installazioni di pannelli modulari accompagnano i cittadini e i turisti verso i più importanti luoghi di interesse storico, culturale e verso le sedi dei centri di pubblicità di pubblica utilità della nostra città. Un piccolo ma importante intervento che dona decoro al centro urbano, oltre ad una maggiore sicurezza e chiarezza comunicativa, afferma il sindaco Corrado Calvo. Un ulteriore salto di qualità per la viabilità cittadina che rappresenta un biglietto da visita importante per chi vive e per chi viene a visitare Rosolini. Per questo motivo, come amministrazione comunale, stiamo incentivando gli interventi sul territorio al fine di migliorare costantemente la viabilità sia sotto l'aspetto delle condizioni del manto stradale, con continui interventi di scarifica e asfalto di tratti dissestati, nonché del decoro e della segnaletica orizzontale e verticale, contribuendo alla promozione del territorio e alla buona immagine della nostra comunità. Rosolini, consegnati ed avviati i lavori di sistemazione della via Pacchinello nel tratto adiacente il Parco Giovanni Paolo II. L'esecuzione delle opere è stata affidata all'impresa MGS Costruzioni di Liuzzo Lasagna e C, a seguito di regolare gara d'appalto, per un importo di 13.490 euro. A consegna dei lavori presenti il sindaco Corrado Calvo, il direttore dei lavori geometra Piero Fioretti, il rappresentante della ditta signor Giorgio Liuzzo Lasagna, alcuni residenti della zona. Il progetto redatto da tecnici comunali prevede la realizzazione della sede stradale, la realizzazione dei marciapiedi su entrambi i lati della strada. Si tratta, afferma il sindaco Corrado Calvo, di un'opera attesa da oltre 40 anni dai residenti della zona, un tratto di strada che versa in precarie condizioni con grave nocumento per le vetture che vi transitano, nonché per i pedoni. In funzione delle risorse economiche disponibili in bilancio, siamo riusciti a finanziare il progetto redatto dai nostri tecnici comunali che permetterà di dare una adeguata sicurezza stradale, in particolar modo quella pedonale e conseguentemente una migliore fruizione ad opera della collettività del riqualificato accesso al Parco Giovanni Paolo II. L'ultima azione dei lavori è prevista entro 90 giorni da oggi. Rosolini, la visita pastorale del Vescovo di Noto, Monsignor Staglianò, in città. Il programma per i prossimi giorni prevede. Intanto già questa mattina alle ore 9.30 c'è stata la visita al terzo istituto comprensivo De Cilles e poi alle 10.30 la visita al Sacro Cuore di via Bellini, alle 11.30 l'incontro con i clero di Agape Fraterna, mentre nel pomeriggio alle 16.30 al crocifisso l'incontro con i ministri straordinari della comunione e visita agli ammalati. Poi alle 18 in chiesa madre la celebrazione della cresima. Alle 19.30 all'oratorio Buon Pastore incontro con i giovani e gli scout della comunità di parrocchie chiesa madre Santissimo Crocifisso. Domani 6 aprile alle 9.30 visita agli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura. Alle ore 11 visita al secondo istituto comprensivo Sant'Alessandra. Alle 12 visita casa di riposo Villa Valentina. Alle ore 13 Agape Fraterna. Alle 16.30 al Santissimo Crocifisso l'incontro con l'Azione Cattolica della Comunità di Parrocchie. Alle 18 in chiesa Santissimo Crocifisso celebrazione della Cresima. Alle ore 20.30 all'oratorio Buon Pastore incontro con le comunità neocatecumenali. Per quanto riguarda giovedì 7 aprile alle 16.30 al Santissimo Crocifisso colloqui personali e confessioni. Alle ore 18 in chiesa Santissimo Crocifisso celebrazione eucaristica. Alle ore 19 incontro con gli amministratori comunali. Rosolini. L'associazione Auditorium di Rosolini festeggia il decennale di attività con un concerto che si terrà domenica prossima alle ore 17 presso l'Auditorium dell'Oratorio San Domenico Savio. Il concerto vedrà l'esibizione del duo Vadim Pavlov, violoncello e Alistair Sorleia. Ancora da Rosolini, promosso dall'Associazione di Promozione Culturale Terra di Eloro, si terrà venerdì prossimo 8 aprile alle ore 18.30 presso la Sala Cartia del Palazzo Comunale di Via Roma un incontro dibattito dal tema Genitori, una sfida da vincere, con relatore il dottor Carmelo Fronte, psicopedagogista, formatore didatta presso l'Istituto Gestalt Psicologo Sociale di Roma e di Sicilia. Ed era questa l'ultima notizia di oggi di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.